RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna bambini, oggi sono di nuovo con voi per raccontarvi una nuova storia. È una storia lunghissima per cui si articolerà in diverse trasmissioni e mi raccomando, chi vuole capire bene che cosa succederà nelle prossime puntate non deve perderne neanche una. È una storia importante, è una storia che parla di personaggi molto molto importanti, molto strettamente legati alla vita di Krishna, i suoi amici, i suoi parenti, che riappariranno con lui in altre puntate e in altre storie che vi racconterò nelle varie trasmissioni di Radio Bambini.
धरणि धरणकिन चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छपरु जय जगदीश हरि.
Vi ricordate, abbiamo parlato altre volte dei Pandava, Arjuna, Yudhistira, non ve li ricordate? Sono personaggi importanti che sono apparsi in moltissime storie, dei Kuru, Duryodhana, Dushasana. Ecco, questi personaggi che sono fondamentali perché appartengono anche al libro più bello che è stato scritto, a cui noi ci riferiamo sempre nelle nostre trasmissioni, che si chiama Bhagavad Gita, hanno una storia molto lunga che non inizia con loro ma con i loro nonni, i loro parenti, i loro genitori. Ecco, io ve la racconterò dall'inizio in modo che voi possiate imparare a conoscere, attraverso questa storia del Mahabharata, tutti i loro caratteri, la loro personalità e le loro storie più precise nei particolari più intimi. Mahabharata è un libro che è stato scritto moltissimo tempo fa e che racconta storie che riguardano migliaia di anni fa. È un libro che parla di diversi episodi successi in diversi momenti, ma tutti legati uno strettamente all'altro, che portano e arrivano a spiegare le ragioni che hanno causato una grandissima battaglia, che è la battaglia di Kurukshetra. Sulla battaglia di Kurukshetra succede un dialogo interessantissimo tra Krishna e Arjuna, e da questo dialogo viene tutta l'ispirazione per la Bhagavad Gita.
Pensate, migliaia e migliaia di anni fa c'era un re, e questo re si chiamava Shantanu, e questo re apparteneva a una dinastia molto famosa, era la dinastia della Luna. E aveva una grande città sulla quale regnare che si chiamava Hastinapur. Questa città stava sulle rive del fiume Yamuna. Il re era un erudito ed era un potentissimo guerriero ed era molto molto amato da tutta la popolazione che viveva da quelle parti. Anche Indra, che è il re dei Deva, come vi ho già detto molte volte, non riusciva a sentirsi potente quanto questo re che si chiamava Shantanu.
Shantanu amava camminare durante la giornata, a volte durante la sera, sulle rive del fiume Yamuna, e un giorno, in una di queste passeggiate, incontrò una ragazza meravigliosa, della quale si innamorò follemente e con la quale si sposò. Questa ragazza si chiamava Ganga ed era la figlia del re delle montagne, ma in realtà era l'incarnazione di un fiume santo, il fiume il più santo tra i fiumi, come si chiama? Gange, infatti il nome di lei era Ganga. Ganga era stata d'accordo ad accettare come marito Shantanu, così potente, così valoroso, ma aveva messo una condizione al loro matrimonio. Aveva detto che dopo il matrimonio Shantanu non avrebbe mai dovuto opporsi alle sue decisioni riguardo alla loro vita matrimoniale e ai figli che avrebbero potuto avere insieme. Tra l'altro la storia di Shantanu e Ganga, che qui sembra iniziare così in maniera molto semplice, ha anche dei precedenti in altre vite. Nella vita precedente, quando stavano nei pianeti celesti, Ganga e Shantanu, con altri nomi, si erano già incontrati in una posizione nella quale Shantanu non poteva sposare Ganga. Shantanu era uno kshatriya, Ganga era la dea del Gange già allora, e quindi era stato deciso che sarebbero riapparsi nel mondo materiale e avrebbero potuto realizzare questo loro desiderio che si portavano dalla vita prima. Quindi un matrimonio meraviglioso, pieno di promesse, pieno di tenerezza, nato tra grande gioia e grande entusiasmo, un grande re, una grande dea, però non si sa bene perché a un certo punto cominciano i problemi. Sembrava un amore che dovesse portare solo felicità, ma sin dalla nascita del loro primo figlio le cose cominciarono a cambiare e Shantanu cominciò, pur sentendo un grandissimo amore per Ganga che non riusciva assolutamente a fermare, ad avere dei grossi problemi nella relazione con Ganga, perché Ganga, alla nascita del primo bimbo, lo prese tra le braccia, lo portò sulla riva del fiume e lo affogò. Shantanu non aveva il coraggio di dire niente per paura di perdere la moglie alla quale era attaccatissimo, però in qualche modo si sentì così turbato da una decisione del genere. Come poteva accettare che la sua moglie, la sua tenera moglie, la sua bellissima moglie, uccidesse così impunemente il loro primo figlio maschio? Il primo figlio maschio di un re è l'erede al trono, quindi è veramente un grande shock per il padre dover pensare di perderlo così in una maniera strana, affogato nelle acque del Gange dalla madre al momento della nascita. Ma Shantanu continuava a sperare che le cose migliorassero e fece altri figli con Ganga, ma ad ogni figlio Ganga prendeva il bambino e andava a affogarlo nel fiume. Shantanu si tratteneva volta dopo volta, arrivava a mordersi le mani e le lingue per non parlare perché aveva terrore che Ganga se ne andasse da lui per sempre, ma quando dopo il settimo figlio vide Ganga che stava per affogare anche l'ottavo, Shantanu non riuscì più a trattenersi. L'aveva seguita sulle rive del Gange, l'aveva guardata correre col bambino tra le braccia fino alla riva del fiume, l'aveva vista cercare di infilare il bambino dentro l'acqua. A questo punto un urlo era uscito dalla sua gola, così con tutta la violenza che era trattenuta da anni e anni dentro il suo cuore, era esploso, urlando: «Ma perché? Basta, non lo fare!» Ma Ganga si rivolse a lui dicendo: «Adesso io me ne devo andare, tu hai rotto la promessa». E mentre se ne andava così tristemente, lasciando Shantanu in un dolore incredibile, spiegò a Shantanu la ragione e le motivazioni che l'avevano portata a compiere questi gesti che apparentemente dal punto di vista materiale sembravano violenza, crudeltà, cattiveria, ma che contenevano un significato molto più profondo. In realtà, come Shantanu aveva potuto pensare che la dea del Gange potesse compiere un assassino. La storia non era così semplice, da due parti c'è la cultura vedica che spiega bene che noi non siamo questo corpo, quindi la morte del corpo non è la morte dell'anima, l'anima continua a vivere, quindi nel momento in cui il corpo finisce niente si interrompe, è come quando uno ha un vestito sporco, se lo leva ne mette un altro, non è successo niente, lui è sempre dentro il vestito, solo che il vestito è stato cambiato. Questo succede anche al momento della morte, il corpo si leva, si mette un altro corpo e all'anima non è successo niente. Può essere la strada per l'evoluzione o per l'involuzione, dipende dalle attività che noi abbiamo compiuto nella nostra vita. Quindi questo gesto così violento da una parte significava uccidere soltanto il corpo materiale, no? Ma dall'altra parte c'era anche un significato più profondo e Ganga lo spiega con molta attenzione a Shantanu. Shantanu vedeva Ganga dileguarsi nel cielo e urlava: ti prego regina, resta, non lasciarmi, ti prego regina, resta con me. Ganga spiegava a Shantanu che la ragione per cui era nata sul pianeta Terra era stata per una promessa fatta a dei grandissimi saggi, 8 saggi che si chiamavano Vasu. Questi saggi avevano ricevuto una maledizione un giorno per aver rubato la mucca Nandini al saggio Vashistamuni. Erano 8 saggi, tentati e disturbati dalle loro mogli, che desideravano questa mucca che aveva grandi capacità, in quanto con la mucca Nandini si poteva avere un latte che donava l'immortalità. Cioè le mogli dicevano: ti prego, prendici questa mucca, in fondo che cos'è? Una, soltanto una mucca, la potete prendere benissimo al saggio Vashista. Avevano convinto i mariti a rubare la mucca, tra l'altro non per loro, per un'amica addirittura, no? E i saggi si erano lasciati convincere, avevano deciso di rubare la mucca. Uno di loro l'aveva rubata materialmente e gli altri li avevano istigato a farla. Per questa ragione Vashistamuni, molto arrabbiato con loro, anche per il pessimo esempio che avevano dato con questo gesto, decise di maledirli e disse: bene, voi dovete rinascere nel mondo materiale per aver compiuto questo terribile gesto. E i Vasu, che vivevano nei pianeti celesti, erano molto preoccupati di dover rinascere nel mondo materiale ed erano andati a implorare Ganga che facesse qualcosa per loro. E Ganga aveva detto: ok, io rinasco sulla terra, ve ne nascerete come miei figli e al momento della nascita io vi immergerò nell'acqua del Gange, vi darò la liberazione in questo modo e voi tornerete immediatamente nei pianeti celesti. Quindi non è che lei li uccideva, semplicemente impediva ai Vasu di soffrire nel mondo materiale, li rimandava immediatamente in un mondo piacevole, che è quello dei pianeti celesti, un mondo che, come voi sapete, perché molte altre volte ve l'ho già detto, è estremamente piacevole, però è anche un po' rischioso, perché la sofferenza nel mondo materiale, se viene ben vissuta, ci aiuta a capire molte cose, capito? Ci aiuta a capire che non siamo questo corpo, ci aiuta a capire che dobbiamo distaccarci da questo mondo, che la nostra realtà materiale è solo temporanea e che quindi dobbiamo cercare in assoluto di volgersi verso lo spirito anche mentre viviamo questa vita materiale. Mentre in un mondo di pieno piacere, come può essere nei pianeti celesti, è estremamente difficile pensare a queste cose, perché tutto quello che ci circonda gratifica così tanto i nostri sensi che il piacere è come un intossicante per la mente che non ci permette di vedere chiaro. Quindi in realtà non che fosse un estremo, una cosa così piacevole, noi Vasu tornavano nel mondo materiale, erano grandi saggi, per loro non c'era problema, ma la nostra ispirazione non deve essere quella di tornare nel mondo, in un mondo superiore, è quella di non rinascere più. Perché in realtà anche nel mondo superiore, malgrado la gratificazione sia tanta, ci sono grosse difficoltà, che sono quelle di non essere in grado di capire la nostra vera natura spirituale.
avete capito questo punto? Cioè ci sono diverse possibilità di rinascere, se siete buoni potete rinascere meglio, eh? Potete rinascere anche nei pianeti celesti, però se siete coscienti di Dio non rinascerete neanche nei pianeti celesti, tornerete da Krishna immediatamente e questo è meglio. Così i sette Vasu erano stati liberati da Ganga, ma l'ottavo era ancora nelle sue mani mentre parlava con Shantanu e se ne andava verso il cielo. Come mai uno era rimasto? Ve lo ricordate che ve l'ho detto prima? Uno di loro era quello che materialmente aveva rapito la mucca. Quindi, praticamente, per quest'ultimo c'era la necessità di restare nel mondo materiale. E quindi Ganga se lo porta con sé nei pianeti celesti, avvertendo Shantanu che sarebbe tornato sulla terra, gliel'avrebbe restituito, quando avesse finito il corso di studi, a 12 anni circa. Quindi questo bimbo, Devavrata, l'ultimo dei Vasu, l'ultimo figlio di Shantanu e Ganga, va nei pianeti celesti con la madre fino a 12 anni, per poi tornare a vivere col padre sulla terra, a scontare il suo periodo di pene. Allora Shantanu si sentì completamente disperato, la moglie, la regina, la cara Ganga se n'era andata portandosi il figlio con sé, lui era rimasto di nuovo solo, il cuore era proprio disturbatissimo da questi sentimenti di affetto profondi che provava per Ganga, però non poteva fare niente per richiamarla, ne era perfettamente cosciente, quindi continuava a camminare nel palazzo che ormai gli sembrava deserto, in mezzo ai cittadini che lo amavano ma che non riuscivano a riempirgli il cuore di quell'affetto di cui egli sentiva un grande bisogno. E si consolava continuando a camminare sulle rive del fiume, perché il fiume lo legava a Ganga. Gli anni passavano e il re era sempre triste, profondamente addolorato. Devavrata era tornato con lui e lui continuava a rifugiarsi però costantemente in queste lunghe passeggiate sul fiume. Un giorno, mentre camminava lungo il fiume Yamuna, si ritrovò a vedere una barca in mezzo al fiume e su questa barca una ragazza bellissima. Il suo cuore per un attimo si riaccese. Era strano, non pensava che sarebbe successo di nuovo, ma guardando Satyavati, che passeggiava sul lungo il fiume con questa barca, di nuovo il re pensò che forse per lui c'era una nuova speranza di felicità. È difficile per un re, per un guerriero, per un comandante di una grande nazione, restare solo, non avere altri figli, sentirsi chiuso, imprigionato in questa tristezza infinita che ormai lo perseguitava da anni. E Satyavati poteva essere per lui una soluzione diversa. Era bellissima e sembrava così casta e pura. Shantanu cercò di avvicinare il padre di lei, era il re dei pescatori, era un uomo semplice, e gli chiese: posso sposare tua figlia? Ma quest'uomo semplice era un uomo molto, molto intelligente, e disse: no, perché io desidero che i figli di mia figlia diventino re, e tu hai già un figlio che è re del trono. E aggiunse: anche se tu decidessi di togliere il trono a tuo figlio domani si sposerà, avrà altri figli, e i nipoti di tuo figlio litigheranno con i miei nipoti per ottenere il trono. Ed io non voglio per mia figlia una vita dura, difficile. Non voglio una famiglia nella quale regni l'invidia, la discordia e l'ipocrisia.
Quindi non desidero darti mia figlia per moglie, malgrado io sia re dei pescatori e tu sia un grandissimo re. Shantanu era stordito al sentire quali condizioni aveva posto il re dei pescatori a questo matrimonio ed inorridiva al solo pensiero di togliere il regno a Devavrata, che egli amava con tutto il suo cuore e rappresentava l'ultimo legame con Ganga. Però era molto molto triste e non riusciva a darsi pace. Era triste ormai da molti anni e questa tristezza e malinconia minavano ormai profondamente la sua salute. Tant'è vero che Devavrata, il figlio, vedendo che ormai da molto tempo il padre soffriva e capendo che c'era qualche ragione che si era aggiunta alla sofferenza del padre in un periodo recente, gli chiese spiegazioni. Disse: «Papà, perché soffri così tanto? Pita, dimmi, perché stai soffrendo così?» E Shantanu si confidò col figlio. Gli raccontò la storia di Satyavati, gli raccontò la storia dell'incontro col padre di lei, re dei pescatori, gli raccontò le condizioni che il re dei pescatori aveva posto a lui per il matrimonio, e Devavrata pensò che la soluzione ora aspettava a lui. Devavrata, grande Deva, appartenente al Vasu, alla famiglia dei Vasu, otto Vasu, figlio della dea del Gange, era sicuramente molto potente spiritualmente, non era molto legato alle cose del mondo, provava un profondo amore e rispetto per il padre, per cui decise di sacrificare la sua vita, i suoi sentimenti, i suoi affetti, i suoi desideri al padre. Andò a incontrare il re dei pescatori e gli disse: «Non ti preoccupare, lascia che Satyavati sposi mio padre, perché io non salirò al trono e ti prometto non mi sposerò mai, non avrò mai figli, in modo che non ci siano problemi per la discendenza. I figli di tua figlia saranno re e i figli dei figli saranno di nuovo re. Io non avrò né moglie né figli». Mentre diceva queste parole, Devavrata metteva l'acqua nel fiume, l'acqua del fiume sacro, e diceva: «Io ti faccio questa promessa nel nome di questo sacro fiume, io non mi sposerò mai». E mentre diceva queste parole, dal cielo una voce potentissima, meravigliosa, uscì con una parola sola: «Bhishma». Forse voi non sapete che cosa significa Bhishma, quindi non capite il significato di questa parola, in questo momento, in quel modo. Ma Bhishma significa colui che è in grado di fare una promessa molto difficile e di portarla a termine. Quindi da quel giorno il nome di Devavrata diventò Bhishma, colui che è in grado di fare una promessa difficile e di portarla a termine. Quando Shantanu venne a conoscenza della promessa fatta dal figlio, fu molto molto contento perché finalmente la sua vita si poteva realizzare, e sapeva che Devavrata non avrebbe avuto grandi problemi perché aveva una grossissima forza spirituale, per cui si sposò con Satyavati, la figlia dei pescatori, ed iniziò una nuova vita. A
questa nuova famiglia composta da Shantanu, Satyavati e Bhishma, si aggiunsero due nuovi figli, i figli nati da Satyavati e Shantanu. Questi figli si chiamavano Chitrangada e Vichitravirya. Chitrangada era il più vecchio e quindi era l'erede diretto al trono di Shantanu. Ma successe che durante una battaglia con i Gandharva, voi non so se vi ricordate chi sono i Gandharva, ma quando vi nomino gli abitanti dei pianeti celesti, a volte vi nomino anche i Gandharva, sono gli abitanti dei pianeti celesti, alcuni, no? Ci sono i Gandharva, ci sono diversi gruppi. Durante una battaglia Chitrangada fu ucciso, quindi l'erede diretto al trono di Shantanu rimase Vichitravirya. Satyavati chiese a Bhishma di cercare una sposa adeguata a Vichitravirya e nello stesso tempo una notizia raggiunse Hastinapur. Il re di Kashi stava celebrando lo Svayamvara per le sue tre figlie. Non so se vi ricordate cos'è lo Svayamvara, quella cerimonia che veniva compiuta in quei tempi per sposare una principessa. Per essere sicuri di scegliere il marito adeguato, un marito sufficientemente potente, sufficientemente preparato, veniva fatta una gara nella quale diversi principi si sfidavano e il vincitore sarebbe stato il marito adatto alla figlia del re. Ecco, questo re di Kashi voleva sposare le sue tre figlie, aveva indetto questo Svayamvara, e siccome Bhishma Deva sapeva che il fratello non era molto preparato, molto forte per andare a vincere questo Svayamvara, partì pronto a combattere per ottenere le tre principesse per Vichitravirya. Questa puntata direi che ci fermiamo qui, perché sennò ci ritroviamo di nuovo impelagati in una storia assolutamente difficile. E facciamo un attimo il punto. Abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto la storia di Shantanu, della sua prima moglie Ganga, del loro figlio ultimo rimasto dopo l'uccisione di sette figli, che si chiamava Devavrata, e poi del fatto che Shantanu si risposò di nuovo dopo che Ganga se n'era andata con Satyavati, per merito di una promessa che Devavrata aveva fatto, cioè un voto di rimanere casto per tutta la vita, non avere né moglie né figli. E dopo il matrimonio tra Shantanu e Satyavati erano nati altri due bambini, uno era morto e l'altro era rimasto ed era Vichitravirya, quindi siamo arrivati alla dinastia di Vichitravirya. Per oggi io vi saluto, ci risentiamo alla prossima trasmissione di Radio Bambini, mi raccomando non la perdete.
Chalayasi vikramani bali madhuta vamana padanikha niraj janita jana pavana keshavadhuta vamana ru jai jagadish hari jai jagadish.
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.